Buongiorno a tutti. Fa sempre ridere quando il direttore di UM perché sembra il direttore delle poste, non so, c'ho questa sensazione. Ho diversi anni che sono nel ruolo, però ancora mi fa ridere quando sento, immagino con la chiamicetta quella azzurra da impiegata alle poste. Papà lavorava alle poste tanti anni, quindi lo dico con grande rispetto, però mi fa sempre scattare questo pensiero. E sì, quindi vi porto i saluti prima di tutto della mia famiglia. Stamattina Tamar e Jonathan non sono qui, ma insomma avrebbero voluto esserci. L'ultima cosa che Tamar mi ha detto ieri prima di uscire di casa è: ma io volevo venire con te. Purtroppo non siamo riusciti a organizzarci, però vi porto i saluti. In passato sono venuto con lei qui, non so, quindi molti di voi l'hanno conosciuta, la ricorderanno. Nel frattempo abbiamo dato alla luce un bellissimo figlio, sono di parte, è bellissimo, dopo se volete faccio il papà orgoglioso, vi faccio vedere le foto, i video, e che si chiama Jonathan, e quindi porto i saluti anche da parte sua perché è ancora piccolo, quindi come padre decido io chi saluta e chi no. E poi porto i saluti della mia chiesa locale a Roma, una chiesa che si trova nella zona di Torre Angela, quindi penso una zona abbastanza affine a questa. Noi siamo vicino a Torbella Monaca, che ecco, le due persone che annuiscono, quindi sapete di che parlo, quelle zone insomma che in tutte le città ci sono un po' di confine, un po' trascurate, che hanno una brutta nome, una brutta fama, no? Sempre, quindi mi sento molto affine, quindi mando i saluti della Chiesa, ed è un piacere stamattina essere qui, veramente una gioia. L'ultima volta che sono venuto mi stavate parlando del progetto di un locale, no? La speranza di un locale, e quindi vederlo stamattina è un piacere, e soprattutto quando vedo il risultato del lavoro pratico della Chiesa, oppure dei fedeli, dei credenti, e penso a quanti sforzi questo locale rappresenta, no? Quindi impegno in termini di tempo, finanziario, di visione, di preghiere, mi emoziono a pensare che questo è un monumento alla fedeltà di Dio, no? Quanto Dio è fedele, quindi possa essere veramente una luce in questo quartiere, in questa città, in questo paese, e quindi veramente che la prossima volta che torno possa essere ancora più pieno e possa essere, dovete fare 2 o 3 culti per non lo so, veramente preghiamo per questo. Come vi diceva Paolo, lavoro con una missione che si chiama OM, che è famosa soprattutto per la nave, però io non sono mai stato sulla nave, né ho particolarmente desiderio di andarci a questo punto della mia vita. Questo ciò nonostante sono il direttore della missione, cioè mi hanno fatto direttore nonostante dica queste cose. Ma sono a Milano perché ieri ho partecipato a un incontro di cui OM è tra i promotori e gli organizzatori, che si chiama Reshape, che è un incontro giovane a cui avete partecipato anche voi come chiesa, quindi vi ringrazio, è andato molto bene. Sono degli incontri nati informalmente per far stare insieme i ragazzi, inizialmente a Roma, dopo i campi che si fanno a Isola del Gran Sasso, Teen Street, insomma io, diversi di voi li ho conosciuti così. E quindi abbiamo iniziato un incontro di un centinaio di persone, 2 o 3 gruppi giovani, e poi però si vede che dopo il Covid i ragazzi hanno una voglia di stare insieme più grande, e quindi è cresciuto fino a addirittura essere invitati in altre città a organizzare quello che è semplicemente un culto per giovani, insomma fatto magari un po' più simpatico, un po' più movimentato, ma insomma niente di, è un incontro per giovani. Ieri eravamo più di 600 persone, quindi gloria a Dio, e prevediamo di rifarlo a Milano ad aprile prossimo, no, ad aprile a Roma, marzo prossimo, ma se lo sapete meglio, ah sì, a marzo, l'ho detto anch'io dal Paglia, il 1° marzo, ok, ci sono, e lo faremo anche a Napoli, quindi pregate per questo, sta andando bene ed è un'occasione per incoraggiare i giovani e per testimoniare sostanzialmente. Poi stamattina ho portato un'altra cosa, vi dirò tutte cose in inglese, tipo Reshape, questa che è l'Urban Bible, che altro non è che un Nuovo Testamento, però siccome è pensato per i giovani, l'inglese fa più sghicio, si diceva una volta a Roma. È un Nuovo Testamento che è nella traduzione della parola e vita, quindi è molto moderno ed è pensato per essere evangelistico, quindi ci sono testimonianze, un sacco di QR code, che adesso anche se non metti un QR code da qualche parte non sei nessuno, quindi ci sono QR code per vedere i video di presentazione, scaricare la Bibbia, vedere video introduttivi, quindi sarà dietro sul retro, siccome so per esperienza che poi mi fermo a chiacchierare, salutare, quindi non ci sarò io dietro, ho chiesto ad Aaron e Samuele, che rimango in famiglia, insomma, di stare lì come punto di riferimento, ma ne ho trovato un po', è un'offerta libera, perché la cosa più importante è, vi sfido a prenderlo e a leggerlo se non l'avete mai letto, se avete difficoltà con le traduzioni che avete, ma altrimenti prendetene 1, 2, 3 e regalatelo, questa è la sfida, è pensato per i ragazzi ma è parola di Dio, è il Nuovo Testamento, quindi va bene per qualsiasi età. e quindi poi sono a disposizione per qualsiasi altra domanda e mi fa piacere essere qui. Detto questo, insomma, passiamo alle cose più importanti e quindi vogliamo aprire le nostre Bibbie, la parola di Dio nel Vangelo di Marco al capitolo 5. Marco, Vangelo di Marco, capitolo 5. Io già vi chiedo scusa perché so che ogni tanto poi quando parlo accelero e quindi vado veloce. Se dovessi parlare troppo veloce, fatemi un segno, non mi offendo, ditemi. Rallenta, vai calmo. Allora, Marco 5, dal verso 1. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena. Poiché spesso era stato legato con ceppi e catene, ma le catene erano state rotte da lui, i ceppi spezzati e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava fra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e dato un grido disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Perché Gesù gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Ed egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo in molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là, sul monte, un grande branco di porci che pascolava. E gli spiriti lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Allora gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci e il branco si avventò giù dal precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li pasturavano fuggirono e portarono la notizia in città e per le campagne e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi iniziarono a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini. E mentre egli montava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto e come egli ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a raccontare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E tutti si meravigliavano. Finito pure con le campane. Finito. Questo è un episodio molto interessante, no? Perché succedono un sacco di cose, ci sono un sacco di cose particolari che non si vedono tutti i giorni. E quindi è interessante questa storia, è famosa, è conosciuta e ci sono particolarmente legato perché la prima volta che ho predicato fuori dalla mia chiesa, tra l'altro a sorpresa perché non sapevo che avrei predicato, è stato su questa storia a Messina. E grazie a Dio all'epoca non si registrava i video su YouTube perché mi sono reso conto, rileggendolo negli anni, che dissi un po' di sciocchezze, non dottrinali insomma, non ho fatto eresie, però dissi diverse cose inesatte. Però non c'era, siamo registrati stamattina, quindi devo stare attento, quindi stamattina sarò accurato. E la cosa che mi colpisce, la prima cosa che mi colpisce di questa storia, ed è il messaggio che vorrei che portaste di più con voi stamattina, che portassimo con noi a casa stamattina, è che non c'è un problema che sia troppo grande per Gesù. E questa idea è confermata dal fatto, a me quando leggo il Vangelo, quando leggo la Bibbia, mi piace ragionare non diviso in capitoli, no? Perché i capitoli poi sono una suddivisione pratica della Bibbia, lo sappiamo, l'autore del Vangelo non l'ha pensato così. E quindi se noi leggiamo di fila, no? Quello che lui ha raccontato nel capitolo precedente, nei capitoli successivi, ci rendiamo conto che nel capitolo precedente Gesù ha appena governato una tempesta, no? Il miracolo in cui calma la tempesta. E quindi fa un miracolo strepitoso che ha calmato e cambiato, no? L'ordine del tempo, dell'universo in qualche modo, ha cambiato con la sola parola quello che stava succedendo. E come è stato detto prima in una preghiera, no? Tu sei il Dio dell'universo, ma sei anche il mio Dio. E quindi nella storia successiva Gesù è il Signore che calma la tempesta nella vita di un uomo. E questo mi piace perché ci ricorda in pochi episodi, in due episodi, che Gesù sì è il Signore dell'universo. Gesù è il Signore che ha creato il cielo e la terra, no? La parola tramite la quale è stata creata il cielo e la terra. Lui era lì alla creazione, Lui è eterno, Lui è straordinario, Lui ha cambiato il corso della storia, gli eventi. Ma Lui è anche il tuo Signore. E Lui vuole calmare non solo la tempesta, non è solo preoccupato dei grandi problemi, delle grandi situazioni, ma Lui è preoccupato anche di quello che succede a te quotidianamente, delle tue preoccupazioni, delle tue paure, dei tuoi problemi. E quindi, come qualcuno l'ha riassunto, non c'è un problema che è troppo grande o troppo piccolo per Gesù. Questa storia che leggiamo succede in una parte della Palestina che non è Israele, una parte del Medio Oriente che non è Israele, la Decapoli, che era questa sorta di territorio cuscinetto che si trovava al confine ed era una zona mista. Era una zona dove trovavamo ebrei, non ebrei, romani. L'impero romano usava queste zone anche per portare gente che colonizzava in modo da pubblicizzare, no? Propagandare la cultura dell'impero romano. E quindi era una zona abbastanza ambigua, in cui c'erano sì sicuramente degli ebrei simpatizzanti, persone che erano andate lì, gente che magari scappava un po' dal suo contesto, ellenisti, c'era un po' di tutto. Per questo troviamo i maiali, no? Perché uno, quando legge questa storia, si domanda, cioè, ma gli ebrei non erano contrari, cioè non dovrebbero, erano animali impuro per gli ebrei, che ci fanno 2000 maiali qui? Perché siamo in una zona così, un po' ambigua, un po' mista. E penso che sia una zona che rappresenti bene, no, i contesti in cui viviamo noi. Una società che è mista, c'è cioè un po' di tutto, è ambigua. Per un cristiano, no? Se troviamo contaminazioni di ogni tipo, persone che dicono che credono, ma poi credono un po' a tutto, mettono in quello che credono un po' di qua, un po' di là, un po' di New Age, un po' di paganesimo, un po' di tutto. E mi piace, confermando quello che dicevo all'inizio, che Gesù dimostra di essere il Signore anche nell'ambiguità. Tante volte noi abbiamo quest'idea, no, che magari in un contesto ambiguo, in un contesto dove c'è peccato, in un contesto problematico, Gesù in qualche modo sia limitato, l'azione di Gesù sia limitata, perché è sporco, è un ambiente brutto, è un ambiente ambiguo. Ma Gesù dimostra che Lui non ha problemi a essere in quell'ambiente e a dominarlo con la parola. Gesù non ha paura di confrontarsi con un ambiente del genere, perché Lui è il Signore. E quindi anche in zone, se lo vogliamo applicare proprio in termini geografici, no? Anche nelle zone dove viviamo noi, come considerando dov'è questa chiesa, no? Nel quartiere che fa ma, dov'è la mia chiesa nel quartiere che fa ma, Gesù non ha paura di confrontarsi con Rozzano, non ha paura di confrontarsi con Torre Angela, Torbella Monaca, con tutte queste zone che possono essere viste da fuori come ambigue per un contesto cristiano, no? Ma qui c'è tanto problemi, c'è tanta illegalità, c'è tante situazioni difficili. Gesù è il Signore di questa zona. Gesù è il Signore anche di cui ci sentiamo a nostro agio. Lui è più potente, Lui è più grande. E quindi voglio incoraggiarvi per questo, di non pensare che ma è troppo complicato, ma qui c'è troppa illegalità, no? Troppi problemi, troppe situazioni. Gesù è più grande. E lo dimostra con una prova schiacciante, no? Abbiamo letto una storia, Lui arriva, scende dalla barca e quest'uomo indemoniato gli va incontro, cioè non gli andare incontro, c'è scritto. Quindi è proprio una cosa quasi immediata, è successo presto. E incredibilmente Gesù dimostra la sua grandezza in una situazione disperata, perché abbiamo letto, a parte che insomma tutta la biografia di quest'uomo, no, che stava nei sepolcri, si prendeva a sassate, avevano provato a legarlo, a bloccarlo, a fermarlo in tutti i modi, nessuno ci è riuscito, quindi aveva sicuramente anche una forza sovraumana. Gesù, semplicemente parlandogli, semplicemente con la parola, controlla la situazione. E non c'è momento in cui la situazione gli sfugga di mano. È impressionante che quando gli chiede, no, questa è la cosa, diciamo, forse è l'aspetto che rimane più impressionante di questa storia. Gesù chiede a questo demone: come ti chiami? Chi sei? E lui risponde: legione. Adesso noi sappiamo che la legione romana era composta da migliaia di unità, forse in quel periodo tra le 4.000 e le 6.000, quindi diciamo 5.000 unità. Adesso non è che stiamo lì, ecco, non credo che Gesù lo scopo del Vangelo fosse dirci, no, lì c'erano 5.200 demoni dentro, o una quantità precisa di demoni, ma ci sta dicendo che era una situazione disperata, in cui c'era non un problema, non due, c'erano tantissime situazioni legate a problemi spirituali tutti insieme. Quindi c'erano tanti demoni tutti insieme lì. E Gesù, solo parlando loro, li controlla. E non è una trattativa, è Gesù che stabilisce il cosa devono fare, cosa non possono fare. Loro gli chiedono: posso andare nei maiali? Gesù glielo accorda. Non è che a un certo punto questi escono, se ne vanno, e non... è Gesù che stabilisce i paletti di ogni cosa. È Gesù che è Signore, è Gesù che è sovrano, che è così grande, così... che era entrato in contatto con altri credenti. Il dubbio con cui l'ho detto forse vi fa capire il pensiero, dice, sì, credenti sicuramente, che insegnavano, non erano della nostra chiesa, e non so nemmeno di che chiesa facessero parte onestamente, ma avevano un insegnamento molto superstizioso sulla spiritualità. E quindi questa ragazza che si stava avvicinando alla fede aveva un quadro in casa con non so se qualche rappresentazione egiziana, ma l'aveva comprato un souvenir da qualche parte. E questi la bombardarono dicendo che siccome aveva quel quadro lì, i demoni entravano dentro casa, che la sua vita era esposta al rischio, perché... E io lo trovavo così assurdo, non tanto per un fatto solo di logica, di insegnamento, ma perché veramente pensavano queste persone che il sangue di Gesù potesse essere limitato, il sacrificio e la potenza di Cristo, da un quadretto. Ma, santo cielo, ma se crediamo che Dio, cioè che Gesù è il figlio di Dio, che è Dio incarnato, che è venuto per morire per noi, per prendere i nostri peccati, per cambiare la storia dell'umanità, per l'eternità, ma è possibile mai che un quadretto sia un problema? Però tante volte noi ci approcciamo un po' limitando, no, l'azione di Gesù, pensando che questo però forse è un po' troppo, magari non è così clamoroso come questo che vi ho raccontato, un quadretto, una cosa, una superstizione, ma pensiamo che Gesù non sia in grado di intervenire in quella situazione. Io non so qual è la tua situazione, non so qual è il problema che hai, ma ti dico, Gesù è più forte. Te lo metto per iscritto, sono sicuro, Gesù è Signore su quella situazione. Lo stesso Signore che con poche parole ha liberato un uomo che era posseduto da migliaia di demoni o da una quantità di demoni incredibile, è lo stesso che oggi vuole e può fare la differenza nella tua vita. In Colossesi 2,15 c'è scritto: avendo spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Punto. Gesù ha vinto, Gesù ha trionfato. E non è solo che ha vinto, sai, con umiltà, ha vinto in maniera tale da fare un pubblico spettacolo di chi ha perso. Gesù ha vinto. E mi piace il fatto che, sempre pensando in continuum, no, con la storia, nel capitolo successivo c'è la famosa storia della donna dal flusso di sangue e della figlia di Jairo. Quindi, per chi non sa la storia, detto in soldoni, questa donna che aveva un'emorragia che andava avanti da anni e non riusciva a guarire, e secondo la legge ebraica era impura, e chi toccava una persona impura secondo la legge, un impuro che toccava una persona pura secondo la legge ebraica faceva diventare a sua volta impuro il puro. Quindi se un impuro tocca un puro, l'impurità passa. Questo era. In questa storia Gesù viene toccato da una persona impura, ma cosa succede? Che la purezza di Gesù, la virtù di Gesù passa su quella donna che viene guarita. Quindi Gesù è più grande della tempesta, Gesù è più grande dei demoni, Gesù è più grande dell'ambiguità, Gesù è più grande del peccato, dell'impurità, Gesù è più grande della morte, perché nel capitolo successivo sempre si parla di come lui risusciti la figlia di Jairo. Gesù è più grande di tutto. E mi piace pensare a questa storia, alla biografia di quest'uomo che abbiamo accennato già, quest'uomo che noi non sappiamo come fosse arrivato a quel livello, come fosse ridotto così. Ma è simbolicamente un'immagine forte, no? Cioè, pensateci, un uomo vivo che viveva nei sepolcri, tra i morti, perché effettivamente non aveva una vita, era schiavo di questi demoni, di questa situazione, e si faceva del male da solo, andava in giro mezzo nudo, percuotendosi, e tutto quello che i suoi concittadini sono riusciti a fare per aiutarlo è stato trattarlo come un motorino, praticamente. Gli mettevano la catena, i ceppi, ma non c'è soluzione umana che è riuscita ad aiutare quest'uomo. Non c'è soluzione, anche perché erano soluzioni scadenti, no? E io immagino, perché poi cerco di immedesimarmi nella storia, qui non stiamo parlando di una situazione normale, no? Quindi immagino che forse questi avranno iniziato provando ad aiutarlo inizialmente, negli anni, chissà, forse con soluzioni un po' più umane, un po' più... avranno fallito. E quindi immagino che man mano avranno provato una soluzione sempre più forte, cercando di limitarlo. Ma non ci sono riusciti. Non c'è stata soluzione umana valida abbastanza per aiutare quest'uomo. Serviva a Gesù. Serviva che Gesù intervenisse. E quando Gesù arriva, noi vediamo in atto la nuova nascita, veramente. No? Questo che era un morto, un vivo tra i morti, nei sepolcri, no? Simbolicamente, diventa una persona nuova. Muore a quel peccato, muore a quella vita e diventa una vita nuova, ha una vita nuova, diventa un'altra persona. Gesù ristabilisce la dignità di quest'uomo. Infatti quando i concittadini vanno lì e lo trovano bello, pulito, sano di mente, seduto, tranquillo. Gesù ha restituito la dignità a quest'uomo, ha ridato una vita a quest'uomo che non ce l'aveva. E questo è esattamente quello che Gesù fa quando entra nella nostra vita, quando noi parliamo di nuova nascita. È questo, una nuova vita. L'Apostolo Paolo dice che chi crede, no, è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate, egli è una nuova creatura, una nuova creazione. Quando Gesù entra nella nostra vita, cambia ogni cosa e comincia di nuovo la creazione da zero nella nostra vita. E poi c'è un'altra cosa che mi colpisce di questa storia, che era la cosa tra l'altro su cui ho predicato di più la prima volta che affrontai questa storia, è che il finale della storia, se ci pensiamo, è controintuitivo, perché nel Vangelo noi sappiamo, anche chi non ha mai letto il Vangelo, insomma solo chi ha visto qualche quadro che rappresenta scene del Vangelo, che Gesù chiama i discepoli, no? Ci sono vari quadri, affreschi che ci ricordano la chiamata, l'elezione di qualcuno degli apostoli, dei discepoli, no? Gesù andava in giro e spesso capita di lascia tutto e seguimi. Questa è una delle frasi più note di Gesù. In questo caso noi abbiamo un uomo che ha ricevuto un miracolo straordinario, che è stato trasformato in maniera incredibile. E quando Gesù se ne sta andando, lo insegue, gli dice: ti prego, fammi venire con te. Quindi, cioè, Gesù di solito dovrebbe essere propenso a farlo andare con lui. E invece gli dice no, non glielo permise. Non voglio che vieni con me. Perché? Perché voglio che tu resti qui a raccontare le grandi cose che Dio ha fatto per te. E quindi, incredibilmente, Gesù è stato mandato via da questo paese. È stato scacciato. Incredibilmente, quest'uomo riuscirà ad arrivare in ambiti e in posti dove Gesù non è riuscito ad arrivare in prima persona. Gesù si userà di lui per arrivare lì. Si conclude la storia che tutti meravigliavano, no? Quando sentivano la storia di quest'uomo, mentre raccontava chiaramente il cambiamento, e probabilmente in molti lo conoscevano, perché mi sa che creava abbastanza disturbo della quiete pubblica. Quindi lo conoscevano. E pensate che impatto quando lui raccontava la sua testimonianza e dava la gloria a Dio di quello che era successo. E se ci pensiamo, questa è la stessa cosa che facciamo noi oggi, che è richiesta a noi. Quando dice noi siamo la luce del mondo, il sale della terra, no? Noi siamo chiamati ad essere una testimonianza e possiamo raggiungere zone della società, del lavoro, della scuola, dei quartieri, delle città, dove Gesù forse, se fosse predicato frontalmente, direttamente, non arriverebbe. Non potrebbe arrivare, perché le persone si chiuderebbero, no? Lo manderebbero fuori. Ma tu, con la tua presenza, sei nella scuola. Nella scuola non puoi predicare, no? Nella scuola non è che uno mette un pulpito e predica. Non è possibile. come in tanti ambiti di lavoro, non è possibile fare chiesa all'interno di quelle istituzioni, di quei posti di lavoro. Ma forse ci sei tu che lavori nella scuola. Allora non c'è bisogno che tu ti metti sul pulpito e predichi, ma la tua vita, la tua testimonianza, la tua luce può raggiungere posti dove Gesù viene escluso. È una bella responsabilità, è una bella chiamata, è un grande onore. E l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi, al capitolo 5, al verso 20, dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ambasciatori di Cristo. L'ambasciatore, lo sappiamo, non è qualcuno che rappresenta un'altra nazione all'interno dei confini esteri. Tu sei un ambasciatore di Cristo, tu sei un ambasciatore del regno di Dio, lì dove Dio ti ha chiamato. E tante volte abbiamo dei problemi nel cercare di dire: vabbè, ma io, ecco, lavoro all'ufficio postale, no? Lavoro, non lo so, faccio qualsiasi lavoro facciate, no? Come posso essere un ambasciatore? Beh, ecco, io non lo so in ogni caso specifico, ma quello che so è che non è un caso che tu sei su quel posto di lavoro, in quella famiglia, in quel palazzo, e tu potresti essere l'unico contatto di quelle persone con Gesù. E quindi qual è la cosa che Gesù ci chiede in questa storia? Racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Questo è quello che ci è richiesto. Racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. E se siamo qui stamattina, se siamo credenti, se riconosciamo che Gesù è il Signore, il nostro Signore, allora Gesù ha fatto qualcosa per te nella tua vita. E forse tante volte noi tendiamo a sottovalutare: no, io non ho fatto niente, ma io non ho avuto una vita particolare, non ho una testimonianza strana, no, di quelle forti. Lo dico io non ce l'ho. Non ho avuto una vita in cui c'è stato un cambiamento incredibile, straordinario, in cui magari prima ecco, c'era una cosa del genere, no? Posseduto da una legione, no, nemmeno da uno, insomma, grazie a Dio, non ce l'ho. Ma nemmeno, tante volte sentono storie, no? Quando ero ragazzino io, cresciuto in chiesa, andavano forte quelli che uscivano dalla droga. Le testimonianze di quelli usciti dalla droga erano proprio deluxe, cioè quando c'erano quelle, a me piace sentirle, quelle, a tutti piace sentire quelle testimonianze clamorose, no? E implicitamente qualche volta, nessuno me l'ha mai detto, però dentro di te senti: beh, ma se quello è il modo di essere una testimonianza, io non sono una testimonianza, perché io non ho fatto niente del genere. Però crescendo mi sono reso conto di quanto quello che Dio ha fatto nella mia vita, quello che per me forse può sembrare banale perché l'ho vissuto giorno per giorno, è una testimonianza per le persone intorno a me. E negli anni ho avuto modo di testimoniare, non so nemmeno a quante più persone, ma come tutti noi, no? Vicini di casa, parenti, amici. La tua storia, la tua vita racconta della gloria di Dio. Però tu la devi dire, sta a noi raccontarla, sta a noi trovare un modo per esprimerla. E questa è una grande responsabilità, è un grande onore che Gesù ci accorda. Però c'è un aspetto di questa storia che ho lasciato per ultimo, che è quello secondo me più pittoresco, che però è anche quello che è anche un po' più scioccante, no? Questi demoni che escono da quest'uomo chiedono di andare nei maiali. Vi racconto una cosa di un minuto. Una volta stavo predicando su questa storia, ho accennato a questa storia in una chiesa, in un paese dove fanno insaccati. E quindi il maiale lì è molto rispettato come animale, addirittura c'era la statua di un maiale nella rotonda di ingresso alla città, perché dà da mangiare e lavoro a tutti, quindi c'è questa sorta di gratitudine per l'animale. C'è altro che vitello d'oro, il maiale d'oro. E mentre dicevo questa storia di questi 2000 maiali che si buttano giù, un fratello non ha resistito, ha fatto: che spreco! È un aspetto che colpisce, no, dal punto di vista loro. La cosa che mi colpisce sempre di questa storia, adesso è abbastanza anche difficile spiegare, no? Perché è l'unico caso nella Bibbia in cui troviamo una situazione del genere, con gli animali, i demoni, si buttano di sotto. Non mi azzardo a entrare perché è curioso, no? È misterioso anche come aspetto. Però una cosa è sicura: gli abitanti di questo posto, che sono venuti lì dopo che hanno visto tutto quanto e si sono resi conto di quello che era successo, perché hanno visto l'indemoniato che era guarito, hanno visto Gesù, gli hanno raccontato cosa era successo, a un certo punto si sono trovati di fronte a una scelta e hanno scelto i maiali, non hanno scelto Gesù. Questa cosa fa venire i brividi a pensarci, no? Non hanno scelto Gesù. Hanno scelto quello che per loro era una fonte di guadagno, era una fonte di stabilità. Non hanno scelto Gesù. Quindi noi tante volte pensiamo che se le persone vedessero dei miracoli, delle cose clamorose, no? Crederebbero, no? Se solo potessero vedere cose straordinarie, crederebbero. No, è già successo, persino nei Vangeli, che persone che hanno visto cose straordinarie hanno deliberatamente deciso di non credere in Gesù. E questo mi colpisce perché, dopo tutto quello che ho detto, no? Che Gesù è più grande della tempesta, Gesù è più grande della tempesta che puoi avere nel tuo cuore, più grande della morte, più grande del peccato, c'è qualcosa in cui Gesù, un contesto in cui Gesù decide di limitarsi, che è se noi non lo vogliamo nella nostra vita, se noi non lo vogliamo nei nostri confini, come queste persone che l'hanno mandato via. Non a caso, sempre nel continuum della storia, nel capitolo successivo, due capitoli dopo, Gesù è a Nazaret, a casa sua, e c'è scritto che non potrà fare molti miracoli, perché le persone non stanno guardando tanto a quello che lui predica, ma dice, ma quello non è il figlio del falegname, ma noi non lo conosciamo. E Gesù dice, nessuno, no? La frase famosa, nessuno è profeta in casa sua, no? Nessun profeta è ben accetto in casa sua. E la Bibbia dice che non poté fare molti miracoli lì, a causa della loro incredulità. Il che significa che Gesù ha un solo limite, si impone un solo limite, che è il fatto se tu non lo vuoi nella tua vita. E quindi stamattina l'appello è questo. Non so a che punto sei, io ti ho descritto stamattina un Signore che è grande, che è forte, che può fare e ha fatto la differenza, che vuole entrare nella tua vita perché non è solo il Dio del macro, ma il Dio anche del micro, della tua vita, dei tuoi problemi, delle tue preoccupazioni. A Lui interessa se non dormi la notte perché c'hai l'ansia. A Lui si preoccupa ed è con te e vuole aiutarti quando hai gli attacchi di panico. Lui è preoccupato del fatto che hai paura di non arrivare a fine mese. Lui è preoccupato del fatto che sei impaurito di quello che stanno facendo i tuoi figli, sei preoccupato, che stai pregando per la tua famiglia. A Lui interessa. E Lui è più forte della morte, Lui è più forte del peccato, Lui è più forte di ogni cosa. Ma se noi decidiamo deliberatamente di lasciarlo fuori dalla nostra vita, è lì che Lui rimarrà. E c'è una citazione di C.S. Lewis che mi rimane sempre in testa quando mi trovo di fronte a queste situazioni, che dice: alla fine ci sono due tipi di persone, quelli che dicono a Dio sia fatta la tua volontà e quelli al quali Dio alla fine dirà sia fatta la tua volontà. Alla fine dei tempi, quando saremo di fronte a Dio, o noi potremmo dire io ho fatto la tua volontà, ho seguito quello che tu mi hai detto, ho cercato di servirti. Oppure il Signore ci dirà semplicemente, questo è quello che hai scelto, una vita senza di me, un'eternità senza di me. E stamattina il mio invito è, scegli di fare la volontà di Dio. Scegli Gesù, perché Lui è il Dio che può liberarti, è il Dio che ti ama, è il Dio che vuole entrare nella tua vita, è un Dio personale, è un Dio che vuole cambiare le situazioni intorno a te, ma soprattutto vuole cambiare te. E forse tu sei credente, forse vieni in chiesa già da tanto tempo, forse sei battezzato, però ci sono alcuni aspetti della tua vita che fai fatica a sottomettere a Dio. No, magari non c'hai 2000 maiali, magari c'hai 2-3 maialini che girano qua e là. Tutti ce li abbiamo. Stamattina il mio invito è non scegliere i maiali, non scegliere il compromesso, non scegliere l'impurità, non scegliere il peccato, ma scegli Gesù, perché non troverai nessuno così grande, così potente e che ti ama nella misura in cui Gesù ama te. E quindi vorrei pregare per te stamattina. Padre, grazie per questa giornata, grazie per la possibilità di essere qui insieme a lodare il tuo nome e grazie per il privilegio che abbiamo di stare alla tua presenza e di poter adorarti, Signore, di poter parlare delle cose che riguardano il tuo regno. E stamattina ti vogliamo pregare come Chiesa, ma ti voglio pregare anche per i singoli, Signore, che sono, forse ci sono persone stamattina che non ti conoscono, che non hanno preso una decisione per te, non hanno preso un impegno con te, non ti hanno invitato nella loro vita, nel loro cuore, Signore. O forse ci sono persone che si tirano un po' a campare, Signore, ma ci sono aspetti della vita che ancora non hanno sottomesso a te. Stamattina, Signore, ti prego, aiutaci gradualmente, insieme a te, passo passo, a crescere e a sottomettere sempre di più la nostra vita a te, Signore. Ma ti voglio pregare in particolar modo per chi ancora non ti ha conosciuto, Signore, per chi forse come i cittadini di questo, della Decapoli che abbiamo letto, si sono trovati di fronte anche a dei miracoli, di fronte a qualcosa di straordinario, ma hanno ancora dei dubbi. E l'istinto, Signore, è quello di avere paura, come hanno avuto paura loro, di mandarti fuori dai confini della nostra vita. Stamattina, Signore, ti prego per ognuno di loro, fa che possa avere la fede e possa vedere, Signore, l'importanza di avere te nella sua vita. Entra nei cuori, Signore, cambia le vite, cambia le famiglie. E noi sappiamo che non c'è limite alla tua grandezza, alla tua potenza. E quindi noi ti ringraziamo per il sacrificio di Cristo, per quello che tu hai fatto per noi e per come tu sei con noi ogni giorno, Signore, nonostante non ce lo meritassimo, nonostante non ce lo meritiamo, nonostante i nostri peccati, Signore. E non possiamo fare altro che risponderti con ringraziamento e con amore. Nel nome di Gesù. Amen.